come sta cambiando la scuola? Come la scuola sta cercando di adeguarsi alle esigenze nuove del mercato?
Diciamo piuttosto come cambia molto lentamente, al punto di dare l'impressione di rimanere ferma, visto che nel 1971, ma potremmo dire nel 1941, ma anche 1931, la scuola italiana era composta da licei, istituti tecnici, istituti professionali, formazione professionale e poi, per chi proprio non riusciva a studiare, c'era il lavoro. E purtroppo oggi c'è ancora questa impostazione, per cui abbiamo i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, la formazione professionale e poi il lavoro per chi non riesce a studiare. Ecco, a me pare molto importante il cambio di paradigma, soprattutto in prospettiva, cioè riconciliare quello che fino ad ora è stato gerarchizzato e separato, per cui chi fa il liceo ha una cultura che non ha niente a che fare con chi lavora e chi lavora ha una cultura che non ha più niente a che fare con il liceo, mentre in realtà solo la circolarità di questi elementi e la pari dignità dei percorsi formativi assicurerebbe un vero cambio di paradigma della scuola, per cui la scuola sta cominciando da 10 anni ad andare in questa direzione, ma tra resistenze fortissime e soprattutto ostacoli che poi impediscono la vera novità e la vera innovazione della scuola.
Ecco, questi ostacoli dove risiedono?
Molto semplice. L'Italia è l'unico paese al mondo dove c'è una struttura burocratica e amministrativa che ha 1.200.000 dipendenti. A questo corrisponde una struttura sindacale altrettanto centralizzata e lei mette insieme due centralismi, quello amministrativo burocratico statale e quello sindacale, e vede che qualsiasi elemento di modifica non passa, ci sarà sempre bisogno del collo di bottiglia centrale che tenta di governare dalle Alpi alle piramidi o dalle Alpi alla Sicilia in modo tale che non ci siano differenze, ci siano uniformità, ci sia una garanzia formale di uguaglianza che nella sostanza si traduce invece in grandi iniquità sia sociali sia formative sia geografiche.
Per una rivalutazione degli istituti tecnici, delle scuole professionali, c'è bisogno probabilmente però anche di un cambio di atteggiamento, di aspettative da parte delle famiglie e dei giovani.
Su questo non c'è dubbio, ma diceva Einstein che è più facile rompere un atomo che rompere un pregiudizio. E siccome da 70 anni, e in particolare da 40 anni, si dice alle famiglie che se investiranno sul liceo, poi sull'università, sui dottorati, avranno figli che non lavoreranno ma che faranno lavorare, beh, è molto difficile far capire che oggi questo scenario non esiste più e che invece proprio investendo su un lavoro qualificato e intelligente e colto si può assicurare sia un ritorno economico significativo alla fine di una esistenza, ma anche la soddisfazione delle persone, nel senso che bisogna incrementare la vocazione e la passione delle persone a cambiare lavoro, a crescere nel proprio lavoro, ad attuare quello che l'articolo 35 della nostra Costituzione dice essere un diritto dei lavoratori italiani, che è quello di crescere e di cambiare professionalità, figure, profili, atteggiamenti e anche ambienti di lavoro e quindi passare da un lavoro esecutivo a un lavoro direttivo o al lavoro dirigenziale e viceversa, non è peccaminoso che anche uno che è abituato a fare il dirigente a 50 anni scopra che se si mette in proprio a fare l'artigiano e quindi diventa schiavo di se stesso, in fondo non fa poi un danno alla sua immagine e alla sua personalità se questo serve a realizzare obiettivi in cui lui crede.
La crisi in atto può darci una mano?
Come sempre le crisi, come dice il termine, possono essere un veleno o possono essere un farmaco, ma dipende appunto dal modo con cui li si affronta e dalla utilizzazione che se ne fa. E questa crisi, che non è una crisi passeggera e che non si risolverà, non dico in 3 anni, ma neanche in 10 e neanche in 20 anni, è una crisi epocale, quindi molto significativa, di quelle che saranno ricordate anche fra 2 secoli o 3 secoli o 4 secoli. Beh, questa crisi spingerà per forza di cose a modificare pregiudizi che, diceva Einstein, è più facile rompere un atomo che non il pregiudizio, ma in questo caso la crisi avrà una forza esplosiva per rompere questi pregiudizi, e dall'altro spingerà a rivalorizzare l'imprenditorialità delle persone, che è la forza più importante che noi abbiamo a disposizione. Credere nel fatto che ciascuno è costruttore di se stesso e che non dipende dalle condizionamenti sociali o dalle regole sociali, ma che è in grado di modificarle, di adattarle, di romperle, di innovarle. E quindi, se si sprigionerà questa vocazione imprenditoriale dei singoli a fare i conti con una realtà dura che non ammette però vizi e non ammette indulgenze né con se stessi né con gli altri, beh, credo che da questa crisi potremo uscire con un certo risultato e soprattutto con un vantaggio competitivo rispetto ad altri che invece non hanno questo tipo di risorse.
Le imprese, che ruolo, che peso possono avere nella formazione dei giovani?
Guardi, secondo me la cosa peggiore dei provvedimenti che stanno discutendo adesso sul lavoro è che non c'è una riga su quello che dovrebbe essere la vera scommessa dei prossimi 100 anni, il che vuol dire dei prossimi 10, cioè trasformare l'impresa in un'impresa formativa, perché se l'impresa non diventa formativa con i cinesi o con i sudamericani o con gli indiani che ci sono, è destinata a scomparire, perché impresa formativa significa qualità, significa innovazione organizzativa, significa coinvolgimento, significa apprendimento con il lavoro, per il lavoro, attraverso il lavoro e quindi anche per l'intera società. E questo implica una grossa trasformazione delle modalità di gestione dell'impresa, di organizzazione dell'impresa e di investimenti dell'impresa. Se purtroppo continueremo ad avere un apprendistato che sarà adoperato, come purtroppo dico io, inclinano a fare queste norme che stanno per essere introdotte, come l'unico mezzo a disposizione delle aziende per risparmiare su un costo del lavoro eccessivo, e non invece per capire che la vera sfida del futuro è un'impresa che adopererà l'apprendistato per dare qualifiche, dare diplomi, dare lauree magistrali, dare dottorati e quindi crescere attraverso la circolarità fra studio e lavoro, beh, a questo punto le imprese scompariranno. Per cui io dico, o l'impresa diventa formativa o scomparirà, e viceversa, o la scuola capirà di essere un'impresa e di avere necessità di collegarsi in modo costante e sistematico con il lavoro per crescere in termini di riflessione e di analisi critica, oppure è destinata a scomparire. Certo, la scuola che abbiamo conosciuto negli ultimi 100 anni non ci sarà più.